Coppa Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buongiorno, benvenuti a Europa Europa da Alessandro Schirano in assistenza, come sempre da Pietro Lacorte in regia, da Gigi Donelli al microfono. Partiamo con dei nomi: Friedrich Merz, Alice Weidel, Olaf Scholz, ma anche Robert Habeck, Sarah Wagenknecht, Christian Lindner e poi il ticket formato da Heidi Reichenegg e Jan Van Aken per la Linke. Sono loro i principali leader candidati alla carica di cancelliere nelle elezioni legislative tedesche che si svolgono oggi in queste ore, e tutti ovviamente cercano e hanno cercato di rassicurare la popolazione con delle ricette e strategie anticrisi in una fase complicata, una tornata elettorale che arriva in un momento particolarmente complicato per un paese che è sempre più avvolto da incertezze politiche ed economiche. Ed infatti, appunto, tutti i candidati hanno lavorato molto su questo fronte. La Germania al voto, 83 milioni di abitanti, un quarto della produzione dell'Unione Europea, ma un paese in recessione per il secondo anno consecutivo, rischia di esserlo anche per il terzo. Sergio Nava da Berlino è pronto a raccontarci le ore decisive del voto. Buongiorno Sergio.
Buongiorno Gigi. Berlino e la Germania oggi alle prese con il voto che riguarda una sessantina di milioni di elettori tedeschi, elettori chiamati alle urne per rinnovare in anticipo il Bundestag. Lo ricordiamo, sarebbero dovuti andare alle urne a settembre, invece l'implosione della coalizione tripartita tra SPD, Verdi e Liberali nell'autunno scorso ha di fatto obbligato ad elezioni anticipate. Elezioni molto importanti per l'Europa, Gigi, perché chiaramente il nuovo governo tedesco che uscirà da questo voto determinerà anche il corso politico della Germania nei confronti dell'Europa. Si è sempre detto che la Germania ha un po' latitato negli ultimi anni, la leadership di Scholz in ambito europeo non è stata esattamente ferma come forse era quella della Merkel, che l'asse franco-tedesco ha vacillato, infatti pare che Parigi auspichi una vittoria dei conservatori della CDU di Friedrich Merz, peraltro favoriti. Merz appunto in testa nei sondaggi con circa il 30%, ma attenzione perché l'estrema destra AfD, che vuole uscire dall'Europa, vuole uscire dall'euro, è seconda nei sondaggi con poco più del 20%. Potrebbe esserci una coalizione tra la CDU di Merz, il centrodestra, e il centrosinistra SPD o i Verdi, che sono sotto il 20% nei sondaggi, ma molto dipenderà anche dai partiti più piccoli se supereranno la soglia di sbarramento del 5%, e questo determinerà anche la possibilità numerica di formare coalizioni. Insomma, grande attesa, grande attenzione oggi sulla Germania, e ovviamente vi racconteremo tutto all'interno dei nostri notiziari su Radio 24.
Grazie a Sergio Nava. Dunque Berlino al centro di questa giornata che arriva al termine di una settimana che di fatto è stata dominata da
I think I have the power to end this war and I think it's going very well. But today I heard
Donald Trump,
we weren't
ovviamente.
Invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started.
Questo è un taglio del 18, perché ormai è importante, identificare praticamente giorno per giorno gli interventi del presidente degli Stati Uniti. Donald Trump, dunque, ha fatto di fatto un'escalation che ha portato la sua delegazione a Riyadh, poi al confronto fermo, addirittura violento nei confronti del presidente ucraino Zelensky. Il ticket Trump e Elon Musk è arrivato nella giornata di venerdì a definire Zelensky un vampiro che si alimenta del sangue dei suoi soldati. E poi c'è l'Europa. E allora una foto a Kiev con un presidente democraticamente eletto nel giorno del terzo anniversario, dunque domani, di una guerra che è stata un'invasione. Sarà questa dunque la risposta dell'Unione a Donald Trump sul fronte ucraino. Una foto, vedremo poi quanto varrà dunque questa foto opportunity con Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Roberta Metsola, dunque la Presidente del Parlamento. Non mancherà nessuno, a loro si uniranno alcuni membri dell'esecutivo europeo, probabilmente anche qualche leader, lo spagnolo Sanchez già annunciato che ci sarà. A Bruxelles ne sono certi, non sarà l'unico. Un leader invece, a meno di imprevedibili salti mortali sfruttando il fuso orario, sarà altrove.
Je voulais vous expliquer la situation. Donc en Ucraine, ce qui se joue en ce moment...
Ovviamente è Emmanuel Macron, qui lo sentite, in quello che giovedì scorso è stato un lungo dibattito e dialogo fatto attraverso YouTube, in cui Macron ha spiegato, è tornato a ripercorrere, rispondendo anche a delle domande in diretta, quella che è la sua posizione sull'Ucraina. Insomma, la sua assenza, eventualmente domani, non è un passo di lato. Macron è infatti atteso alla Casa Bianca, dove si suppone cercherà, come dire, di orientare o quantomeno di contenere il pensiero di Trump intorno a questa guerra europea. Nel frattempo ha affidato la sua risposta agli strali di Trump contro Zelensky a una diretta social, come abbiamo detto, e al presidente ha spiegato: dirò non essere debole davanti a Putin, non sei tu, questo non è il tuo marchio di fabbrica, non è il tuo interesse. È interessante come il primo inquilino di Francia, l'inquilino dell'Eliseo, sembra quasi voglia toccare quasi il piano psicologico di Donald Trump, e dunque questo insistere sulla presunta debolezza del presidente degli Stati Uniti. Insomma, per l'Unione Europea e quindi in questo senso per Emmanuel Macron la posizione è chiaro: Zelensky non è affatto un dittatore senza elezioni, Zelensky va sostenuto perché questo è l'interesse, oltre che, diciamo, il dovere dell'Unione Europea. E fondamentalmente sulla stessa linea anche il premier britannico Starmer. Una telefonata invece tra Donald Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al momento non si vede neppure, nemmeno all'orizzonte. Non dimentichiamo che stiamo parlando dei due blocchi occidentali più importanti e pesanti. Macron, vedremo dunque che cosa porterà a casa sul fronte europeo domani. Lo ripeto, l'Unione Europea con, diciamo, dispiega almeno tutte le sue forze istituzionali nella scena della capitale ucraina, Kiev. In questa settimana, allora, che si va concludendo, da una parte le elezioni in Germania, che sono importantissime, probabilmente avrebbero occupato tutto lo spazio di questo programma in circostanze un po' diverse, c'è stato però anche un intervento importante che è stato affidato a Mario Draghi. Ci sono delle circostanze quasi casuali, nel senso che Mario Draghi ha parlato nel corso di un evento che apparentemente, insomma, non di primo piano nell'agenda brussellese, la European Parliamentary Week.
We can revive the innovative spirit of our continent. We can regain our capacity to defend our interests.
Insomma, come è capitato ormai, possiamo dire spesso, da parte di Draghi, quindi da parte dell'ex premier, da parte dell'ex presidente della BCE, è stato in qualche modo anche un appello a rilanciare le capacità e di nuovo gli interessi. Questo è un aspetto essenziale, cioè l'idea che comunque non siano delle scelte fatte per chissà quale spirito, ma perché rappresentano anche gli interessi dell'Unione Europea. Illustrando il senso e gli obiettivi del suo rapporto sulla competitività, ha rilanciato un allarme che non lascia spazio ad equivoci. L'Europa, ha detto, è destinata a restare sola ed è per questo che deve agire subito come fosse un unico Stato. Lui ha detto: ricorriamo agli Eurobond, alla frammentazione del mondo, economia, politica, geografia. Per l'ex premier italiano la risposta dell'Europa deve essere direzionata esclusivamente verso una maggiore integrazione.
We must create the conditions for innovative companies to grow in Europe rather than staying small or moving to the United States.
Ecco anche un altro elemento: creare le condizioni perché le aziende europee abbiano la forza e non perché, come dire, si debbano muovere magari attraversando l'Atlantico o perché restino piccole, perché Draghi su questo punto insiste tante volte. Effettivamente è un aspetto, scusate, personale, ma che mi stupisce come non ci sia la percezione della potenza economica dell'Unione Europea e di un mercato da 450 milioni di abitanti, di consumatori per lo più reali e consumatori a vario titolo naturalmente, ma in una ricchezza che ancora è tale. Poi ne parleremo tra 30 anni sul futuro, ma è un'altra faccenda, e che invece sembra quasi messa da parte. L'Europa, o meglio l'Unione Europea, ha detto Mario Draghi, è il principale nemico di se stesso, succede a volte, e oggi non si può più permettere di esserlo. Il mondo confortevole di qualche tempo fa è finito.
I mean, you say no to public debt. You say no to the single market. You say no to create the capital market union. You can't say no to everybody.
Questo è un altro dei passaggi che diventerà un classico, anche lo è già, soprattutto per noi radiofonici che abbiamo bisogno, come dire, delle parole ma anche dell'intenzione. Insomma, Draghi dice non potete dire di no a tutto, e si rivolge, e questo è al Parlamento. Attenzione, il Parlamento è l'unico luogo direttamente eletto dai cittadini europei in cui ci sono ovviamente tutti i rappresentanti appunto di noi cittadini europei. Allora lui dice: quando mi chiedete cosa è meglio fare, ora dico che non ne ho idea, ma fate qualcosa. Sono quindi le parole nettissime con cui Draghi ha completato la sua relazione, era la replica, quindi non la parte diciamo formale. Parole che hanno di fatto ripercorso l'incipit del suo intervento. Dobbiamo abbattere le barriere interne, standardizzare, armonizzare, semplificare, spingere per un mercato dei capitali più basato sulle equity. La risposta dell'UE deve essere rapida, intensa e su vasta scala. Questo il, come dire, l'auspicio di un europeo importante, di un europeo naturalmente ascoltato, di un europeo che siamo perfettamente consapevoli non è certo unanimemente condiviso da tutti noi europei. Tra poco ripartiamo, abbiamo altri temi, abbiamo un'altra voce importantissima all'inizio del secondo blocco. Ora direi però è tempo di sentire gli aggiornamenti per chi è in viaggio. Oh, sì.
Touchdown, Game 7, Home Run.
Ma anche Casabianca, Black Lives Matter e Halftime Show.
Il rapporto tra sport statunitense, società americana e presidenti della Casabianca è lungo e pieno di sorprese.
Un rapporto fatto di fallimenti, successi, ma anche di qualche colpo basso.
Siamo Valentina Clemente
e Dario Ricci.
E Tutti gli sport del presidente è il podcast nato dalla collaborazione tra Radio 24 e Sky TG24, che vi racconterà le regole del gioco che governano il rapporto tra sport a sei strisce e Casabianca.
Una partita più importante di quello che può sembrare,
soprattutto oggi che il quarterback nella stanza ovale è Donald Trump.
Tutti gli sport del presidente, quando la Casa Bianca fa touchdown. Un podcast originale di Radio 24 e Sky TG24, disponibile sul sito di Radio 24, sul sito di Sky TG24 e sulle principali piattaforme audio. Europa.
È tornato a parlare sulla spinosa questione dei rapporti con la Russia il presidente Mattarella. Allora, per così riepilogare un po' la questione, l'intervento ormai di 2 settimane fa in occasione del conferimento della laurea honoris causa dell'Università di Marsiglia ed ex al Presidente della Repubblica Mattarella, fa un discorso sui grandi pericoli dell'Europa e in una frase, peraltro ve l'abbiamo fatta sentire nella precedente puntata, quindi insomma è tutto registrato e ascoltabile, si parla del pericolo delle autocrazie, delle dittature in Europa, e dice a un certo punto Mattarella è un pericolo che la scelta russa di invadere l'Ucraina in qualche modo esalta e ci rende ancora più acuta e sensibile. Tante polemiche, attacchi da parte in particolare della portavoce del Ministero degli Esteri Sakharova. Mattarella tace per alcuni giorni, dopodiché interviene invece in occasione di un viaggio in Montenegro.
La posizione dell'Italia è nitida, limpida, chiarissima, quella dell'invito del ristabilimento del rispetto del diritto internazionale e della sovranità di ogni Stato e della sua indipendenza e dignità. Questa ferma, vigorosa affermazione è stata la base del sostegno che l'Italia ha assicurato all'Ucraina per resistere alla violenza delle armi.
Così parlò sulla questione il presidente della Repubblica Mattarella. Intanto lo ricordiamo in questo caos, perché è innegabile che, come dire, le notizie sono veramente una valanga. L'effetto Trump, se c'è un effetto Trump, è sicuramente anche questo. Ma dicevo, in tutto questo è stato varato il 16° pacchetto di sanzioni dell'Unione alla Russia. È stato adottato, fondamentalmente si tratta, nelle intenzioni, in particolare del ministro delle finanze polacco Domanski, che ne ha curato la stesura, e di stringere ancora di più i cordoni di una borsa che peraltro fa acqua da tutte le parti e che finanzia tra l'altro l'operazione militare della Russia in Ucraina. Cosa può fare l'Europa intesa come istituzione per intervenire, incidere in questo processo? Sentiamo su questo un'intervista che Gabrielius Landsbergis, che è un politico diplomatico lituano dal 2015, presidente dell'Unione della Patria, cioè il Partito Democratico Cristiano di Lituania, e ha parlato di come dire, ha reagito alla questione, come può reagire l'Unione Europea alla situazione creata dalle posizioni assunte dalla Casa Bianca.
There's very little that we can do, so if not doesn't happen, Putin can meet Trump. They will arrange, they will meet, they will talk, they will call it.
C'è veramente poco che possiamo fare in questo senso. Si organizzeranno, si incontreranno, chiameranno, quindi Putin incontrerà Trump. Ma questo non significa, dice, che cambierà veramente qualcosa sul terreno. Non è nell'interesse di Putin, non credo che si fermerà, perché ne parla con Trump, non c'è davvero nessuna ragione per farlo, basterà continuare e poi dare la colpa agli ucraini e agli europei perché l'accordo non funziona, e Trump potrà benissimo fare la stessa cosa. Credo comunque che noi come europei ci dovremmo comunque preparare, che dobbiamo preparare una risposta collettiva a tutto quello che verrà dopo. In questo senso penso davvero che l'Europa si debba svegliare, lo deve fare adesso, perché se non si sveglia adesso dovremo presto dichiarare la sua morte. Insomma, se davvero esiste un ultimo avvertimento, beh, questo è adesso. E ci sono cose che l'Europa può davvero fare. Francamente dovremmo essere più fieri di noi, con la nostra economia, i nostri 450 milioni di abitanti messi insieme. La Russia, dice, ha un'economia delle dimensioni della Spagna. Il punto è che dobbiamo deciderci a mettere qualcosa sul tavolo, dichiaro. Abbiamo la capacità di sostenere l'Ucraina, abbiamo la capacità di sostenerla sul piano militare, possiamo creare le condizioni per integrarla nell'Unione. Sono strumenti che l'Europa ha già usato nel passato, sono alla nostra portata. Se prendiamo la cosa davvero seriamente, allora possiamo farlo anche in tempi rapidi, e dunque fare in modo che la Russia decida di attaccare, o meglio, che la Russia, prima di decidere di attaccare, dovrebbe poi farlo, e quindi rendersi conto di farlo, contro un paese dell'Unione Europea.
That if Russia decides to attack again, it attacks a country of European Union.
Questo dunque, voci dal nord-est dell'Unione Europea. Abbiamo ancora il tempo però di toccare un altro argomento, e prendo spunto da un articolo che ho letto su His Journal, che trovate facilmente online. I governi di Cecchia e Slovacchia non smettono di litigare sulla Russia. Questo è uno, diciamo, degli effetti, delle ricadute di questi tempi. Enrico Brutti lo ha scritto, e con lui allora cerchiamo di fare il punto. Enrico, buongiorno. Allora, cosa succede tra Praga e Bratislava?
Allora, quello che è successo tra gennaio e febbraio è uno screzio verbale, che in realtà è l'ultimo capitolo di un impasse più lungo, che è simboleggiato da questa interruzione delle consultazioni bilaterali tra i due paesi, che erano, diciamo, un surplus, una prassi cordiale di vicinato che durava dal 2012 ed era proprio il simbolo, insomma, di questa separazione pacifica tra i due paesi, che però, insomma, la questione della guerra russo-ucraina ha incrinato, insomma, e si è interrotta effettivamente nel maggio del, tra aprile e maggio del 2024. Lo screzio di gennaio, dello scorso gennaio, ha dato l'occasione al capo del governo ceco di ribadire che queste consultazioni non possono riprendere, insomma, proprio per queste posizioni molto diverse sulla guerra e sul rapporto con la Russia.
Ecco, a proposito di capi e di nomi, qui stiamo parlando di Peter Fiala e dall'altra parte di un nome che in realtà conosciamo di più, è quello di Robert Fitto. Aiutaci a capire il profilo di queste due personalità, che francamente conosciamo poco.
Allora, Peter Fiala è a capo di una coalizione di governo di orientamento, diciamo, centro-liberale. Siamo nell'area dei popolari, nel quadro del Parlamento europeo, ecco, per capirci, ed è a capo di un partito che è una costola del vecchio Forum Civico della Rivoluzione di Velluto, insomma di Václav Havel, è un membro dell'establishment che ha vinto le elezioni nel 2021 e guida una forza comunque fortemente vicino all'Europa e alla NATO, mentre Robert Fitto porta avanti delle istanze quasi di vecchia eco-sovietica, ecco, socialista, anche se di fatto poi è stato escluso dai socialisti europei, conservatore per quanto riguarda questioni di tipo più sociale, insomma di costume, però fortemente convinto che il dialogo con la Federazione Russa debba continuare, sia per motivi di affinità politica, se vogliamo, banalizzando, ma anche per una questione più concreta, che è quella energetica, che è quella di cui si è parlato nel famoso meeting di Mosca, proprio tra Fitto e Putin, che tante critiche ha suscitato, soprattutto in Repubblica Ceca.
Allora, adesso tutto questo sembra in qualche modo spazzato via dal tornado Donald Trump, ma è importante tornare un momento alla visita di Fitto a Mosca, perché fu assieme, diciamo, alle attività di Orban, quindi Ungheria ovviamente. Cos'è, se per cortesia ci aiuti a capirlo in poche parole, la questione energetica della Slovacchia e perché invece non riguarda la Repubblica Ceca, che, lo ricordiamo, sono due parti di un ex paese che era la Cecoslovacchia?
Esatto, allora l'interruzione del contratto attraverso il quale Gazprom riforniva di gas naturale la Slovacchia attraverso il territorio ucraino ha messo in forte difficoltà il governo di Fitto, nel senso che la Slovacchia è nettamente più indietro della Repubblica Ceca nel suo percorso di riconversione, diciamo, sia di produzione che di rifornimento dell'energia. Allora, diciamo che entrambi i paesi sono uniti nell'implementazione del nucleare, per esempio, quindi ci sono anche dei tratti in comune. Però a livello proprio di transito la Slovacchia rimane scoperta in gran parte, con il rischio di dover compensare aumentando notevolmente i costi, mentre la Repubblica Ceca in questo senso è più coperta, riceve molti idrocarburi per esempio dall'oleodotto transalpino, quello che parte dal porto di Trieste, e poi c'è anche una volontà politica di base molto forte da parte di Praga di emanciparsi dal cordone ombelicale russo, cosa che invece dalla parte slovacca non c'è.
Tanto ti chiedo se siamo di fronte ad uno screzio o a un potenziale di qualcosa di più pericoloso nel cuore dell'Europa centrale.
Allora, io sono della prima delle opzioni che mi hai presentato, nel senso che siamo a un livello di forma, ecco, non, per come la vedo io, non di sostanza, nel senso che basta un voto, ecco, per cambiare tutto, perché una delle questioni sullo sfondo della polemica è la politica interna dei due paesi. L'avversario di Fiala, in Repubblica Ceca, in questo momento favorito per i parlamentari del prossimo autunno, è molto più affine a Fitto. E questo, una sua vittoria comporterebbe per esempio la normalizzazione dei rapporti e anche la ripresa delle famose consultazioni bilaterali, si passerebbe dall'odio all'amore molto facilmente. E poi sullo sfondo ci sono questioni, comunque dossier comuni che Cechia e Slovacchia portano avanti anche all'interno del quadro di Visegrad, dalle politiche agricole alla gestione delle frontiere, all'energia nucleare, come ho detto prima. E quindi parlare di una rottura strutturale, ecco, del blocco centrale, secondo me è prematuro. Ecco.
In conclusione, parlavamo e citavamo la memoria di una separazione, dunque di Vaclav Havel, di figure che sono riuscite a compiere dei passi che altrove hanno suscitato tensioni immense. Era il 1993, quel percorso oggi, a distanza di oltre tre decenni, si conferma dunque un successo.
Sì, ma a detta degli stessi protagonisti, ci sono in quelle giornate un po', come dire, pepate, ecco, tra gennaio e febbraio c'è stata anche qualche dichiarazione conciliante, nel senso che spesso la premessa era comunque cioè, di un dibattito tra amici, in fondo di una discussione tra amici, ecco, sia quando c'era stata l'interruzione dell'anno scorso, sia in occasione dell'ultima polemica, ecco. Questo non è mai venuto meno, ecco, nella cordialità di base non è mai venuta meno.
Grazie anche per questo aggiornamento dall'Europa centrale, Enrico Brutti, lo ricordo, Is Journal, l'articolo si chiama I governi di Cechia e Slovacchia non smettono di litigare sulla Russia. Davvero siamo arrivati alla fine. Pietro Lacorte in regia, Alessandro Schirano in assistenza, da parte mia un saluto, GR24, tra un momento.